Il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. La sessione speciale delle Camere il giorno delle cure infermieristiche, il dibattito sull'applicazione dell'iniziativa approvata in votazione popolare è iniziato. Archiviato il processo per riciclaggio contro la figlia dell'ex presidente uzbeko, Gulnara Karimova sta scontando una pena nel suo paese e prima che sia processabile interverrebbe la prescrizione. Tassare i voli in aereo per finanziare il trasporto pubblico, lo propone un'iniziativa lanciata stamane, obiettivo 1 miliardo e più per la mobilità via terra. Intanto però il settore aereo è in difficoltà a causa del caro carburante, le compagnie chiedono aiuto, in particolare si chiede di ammorbidire alcune regole. D'altro canto la chiusura dello stretto nel Golfo Persico inizia ora a mettere in difficoltà lo stesso Iran, che in sostanza non sa più dove mettere il petrolio che estrae. Infine ora è ufficiale, Jackie Marti, fondatore e direttore artistico di Estival Jazz Lugano, lascia da quest'estate. La manifestazione avrà un biglietto d'ingresso. Partiamo da Berna, dove si discute oggi la seconda tappa di applicazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche. Lo scorso mese di maggio il governo aveva trasmesso al Parlamento i relativi disegni di legge, le commissioni delle Camere le hanno valutate e oggi in aula sono iniziate le discussioni, seguite per noi da Alessio Veronelli.
Sì, discussioni che terranno occupati i parlamentari anche per il resto di questa seconda giornata di sessione straordinaria, alla quale, ricordo, è presente solo il Consiglio nazionale. Siamo al primo passaggio alle Camere per questo oggetto. Dopo l'approvazione dell'iniziativa nel 2021, 2 anni fa è entrata in vigore la prima tappa della stessa, riguardante la formazione del personale infermieristico. Si tratta ora invece di passare alla seconda fase, ovvero quella sulle condizioni di lavoro, con relativa modifica della legge sulle professioni sanitarie.
Mais respecter une initiative populaire ne signifie pas que le Parlement devrait accepter sans discussion.
Rispettare la volontà popolare non vuol dire accettare ogni proposta fatta dal governo, ha sostenuto il liberale radicale Cyril Helen. Anzi, un'applicazione corretta deve essere efficace, proporzionata, finanziabile e compatibile con il resto del sistema sanitario. Ed è proprio qui che la proposta del Consiglio federale non convince. Consiglio federale che aveva proposto una serie di misure giudicate però eccessive già dalle due commissioni che hanno allora annacquato il progetto in nome, da un lato, della troppa ingerenza nei rapporti di lavoro, dall'altro perché comporterebbe, è stato detto, costi aggiuntivi per miliardi di franchi. Su questa linea respinte questa mattina, poco fa, diciamo, l'abbassamento della durata massima della settimana lavorativa da 50 a 45 ore, così come quello della settimana lavorativa normale da 42 a 40 ore. Due sconfitte non da poco, possiamo dire. Il dibattito prosegue, si dovrebbe concludere in giornata con le votazioni mancanti. In discussione anche la questione dei pagamenti dei festivi, degli straordinari e dei notturni.
No al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Svizzera. Il Consiglio nazionale oggi ha respinto con 116 voti contro 66 e 11 astenuti un'iniziativa di Ginevra, peraltro già bocciata dagli Stati. Il Plenum ha fatto propria la raccomandazione della sua Commissione di politica estera, secondo cui al momento non ci sono le condizioni per un riconoscimento. Il Tribunale Penale Federale interrompe il procedimento contro Gulnara Karimova perché non può lasciare l'Uzbekistan. Il procedimento contro la banca Lombard Odler e un ex gestore patrimoniale invece proseguirà. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La decisione è stata annunciata questa mattina dal presidente della Corte, che ha spiegato come non sia possibile portare a termine il processo prima della scadenza dei termini di prescrizione. Karimova, figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan, è infatti detenuta nel suo paese fino al dicembre del 2028 e le autorità uzbeke si rifiutano di permetterle di uscire dal territorio nazionale. I reati contestati, tra cui riciclaggio di denaro, corruzione e partecipazione a un'organizzazione criminale, andranno in prescrizione proprio nel 2028. L'interruzione del procedimento penale non chiude però completamente il dossier. Resta aperta la questione della possibile confisca dei beni di Gulnara Karimova, che ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi. Sarà il tribunale a decidere nel proseguio del procedimento se tali fondi dovranno essere confiscati o restituiti. Per garantire il diritto al contraddittorio su questo aspetto patrimoniale, Karimova continua quindi a essere considerata imputata limitatamente alla decisione sui beni, mentre il procedimento sui reati a lei contestati è stato interrotto. Prosegue invece il processo contro la banca ginevrina Lombardo Die e un suo ex gestore patrimoniale, accusate dal Ministero Pubblico della Confederazione di aver contribuito a dissimulare l'origine criminale dei fondi, violando le norme antiriciclaggio.
Sunrise dovrà integrare ulteriori funzionalità interattive nella sua offerta televisiva, in particolare per quanto riguarda i servizi per persone con disabilità sensoriali. In una sentenza resa pubblica oggi, il Tribunale Amministrativo Federale ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione Svizzera dei Sordi e dalla SSR. Finora l'azienda di telecomunicazioni non trasmette l'hybrid broadcast broadband, che consente l'integrazione dei programmi con servizi appunto per disabili. L'UFCOM in precedenza aveva respinto l'obbligo di Sunrise ad attuare questa integrazione. Parte la raccolta firme per la cosiddetta iniziativa del bonus mobilità. I promotori puntano ad inserire una tassa sui biglietti aerei e sui jet privati, con cui finanziare un buono annuale destinato all'uso dei trasporti pubblici e investimenti nei collegamenti ferroviari internazionali. Il servizio è di Anna Valenti.
60 milioni di passeggeri aerei da e per la Svizzera nel 2025, un nuovo record storico secondo l'Ufficio Federale di Statistica, destinato a crescere, anche perché spesso volare costa poco, meno di un treno. L'obiettivo dell'iniziativa, lanciata da Verdi, socialisti esponenti del centro e Verdi liberali, insieme a numerose associazioni ambientaliste, è ribaltare questa logica rendendo il treno più conveniente dell'aereo. A spiegarci come, Franziska Rieser, consigliera nazionale Verde, una delle promotrici. L'iniziativa propone una tassa sui biglietti aerei di almeno 30 franchi e sui jet privati di almeno 500 franchi, secondo il principio chi inquina paga. Chi vola di più in business class e va più lontano paga di più. Una tassa pagata da tutta la famiglia, bambini compresi, sottolinea la Rieser, anche per incentivare il cambiamento delle abitudini sin dalla più tenera età, ma anche per rendere più tangibile il ritorno. Rispetto ai 30 franchi a persona pagati in più, ogni membro della famiglia riceverebbe 100 franchi indietro di bonus. Un guadagno netto di 70 franchi per persona, sottolinea Franziska Rieser, da spendere per il trasporto locale, regionale, che pesa molto sulle famiglie. Un circuito virtuoso per gli iniziativisti, secondo cui fino a un terzo dei fondi verrebbe investito nel potenziamento dei collegamenti ferroviari, diurni e notturni, in Svizzera e verso l'Europa. Insomma, l'iniziativa punta a trasformare una tassa in un incentivo, far percepire l'aumento come un guadagno. Se sarà sufficiente per convincere un elettorato già messo alla prova dal caro prezzi, che colpisce anche viaggi e trasporti pubblici, lo diranno la raccolta firme e più avanti eventualmente le urne.
E questa iniziativa sicuramente non farà fare i salti di gioia alle compagnie aeree, che peraltro, come sappiamo, stanno fronteggiando un momento difficile. Da un lato il forte aumento del costo del cherosene, con il petrolio che oggi è tornato a quota $110 al barile, dall'altra la poca voglia di molti turisti di prendere l'aereo visto le situazioni internazionali. Dunque vengono avanzate richieste verso le autorità per ammorbidire diverse delle regole che condizionano il settore dell'aviazione. Quali sono? Adesso ce lo spiega Marzio Minoli.
Le richieste delle compagnie aeree sono chiare, eccone alcune che interessano da vicino i passeggeri. Una è l'abolizione dell'obbligo di pagare un risarcimento in caso che il volo sia cancellato per mancanza di carburante. Il rischio di rimborsi metterebbe molte compagnie in grosse difficoltà. Un'altra, che è già al vaglio del Parlamento europeo, è quella di valutare la possibilità di portare a bordo un bagaglio a mano gratuitamente, oltre a quello consentito. una procedura che alcune compagnie di bandiera fanno già, ma per una low cost questo sarebbe un problema più che un vantaggio, in quanto aumenterebbe i tempi di sosta di un aereo in un aeroporto, e le low cost fanno della velocità tra svuotamento e riempimento di un velivolo una delle loro specificità per mantenere i costi bassi. Altra norma che si chiede venga abolita è quella del divieto di tankering. In pratica, oggi un aereo non può caricare più carburante del necessario alla partenza, già sapendo che dovrà rifornirsi a costi maggiori nell'aeroporto di destinazione. E poi c'è la questione degli slot, ovvero quel lasso di tempo che una compagnia ha in un aeroporto e che costringe a volare anche con velivoli mezzi vuoti, proprio per non perdere questa finestra temporale. Si chiede che questa regola quindi venga abolita. Dalle autorità arrivano delle aperture a talune di queste richieste se la situazione dovesse peggiorare, ma si sottolinea che in ogni caso queste deroghe sarebbero temporanee.
Dicevamo del prezzo del petrolio che alle stelle da settimane a causa, lo sapete, del blocco dello stretto di Hormuz, sul quale Iran e Stati Uniti non trovano un terreno d'intesa in vista di una riapertura. La proposta di Teheran di abbordare prima lo sblocco dello stretto e di lasciare lo scottante tema del nucleare iraniano in un secondo tempo non è piaciuta a Donald Trump. Quindi Hormuz resta chiuso, e questo inizia però a diventare un problema anche per la Repubblica Islamica a causa dell'accumulo di greggio che non può più esportare per via marittima. Chiara Savi.
Depositi di carburante dismessi che vengono riattivati, vecchie petroliere e addirittura container. L'Iran è confrontato al problema di come stoccare il petrolio, che dal 13 aprile, da quando Washington ha bloccato a sua volta il passaggio di Hormuz, non riesce più a inviare a destinazione. Domenica scorsa Donald Trump aveva dato a Teheran ancora 3 giorni, dopodiché aveva affermato la loro produzione esploderà. Secondo il Wall Street Journal non siamo ancora a questo livello, ma la situazione si sta facendo complicata. Prima dell'inizio del conflitto, la Repubblica Islamica esportava in media 2 milioni di barili al giorno. Nelle ultime settimane si parla di 567 mila barili. Un calo che ha spinto l'industria petrolifera iraniana a ridurre la sua produzione, e questo prima che i depositi abituali siano già pieni. Difficile sapere quando questo avverrà, ci sono specialisti in materia che parlano di meno di 2 settimane. Dall'inizio del blocco americano, le riserve di greggio in territorio iraniano sfiorano quota 50 milioni di barili. La possibilità di stoccaggio usando altri depositi meno tradizionali può arrivare, secondo stime, tra gli 80 e i 90 milioni. C'è un certo margine, ma non è illimitato, ed è per questo motivo che Teheran sta anche tentando di inviare petrolio alla Cina attraverso la ferrovia. La struttura c'è, ma non è conveniente. Lo scenario che si vuole evitare è lo stop all'estrazione da alcuni pozzi, una misura che per quelli più vecchi potrebbe significare danni seri alle infrastrutture.
In Italia adesso, dove la grazia concessa a Nicole Minetti, che ricorderete era l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi ed era stata condannata per favoreggiamento della prostituzione e appropriazione indebita, beh, questa grazia potrebbe essere teoricamente revocata. Il Presidente della Repubblica, che l'aveva firmata, ha chiesto infatti chiarimenti al Ministero della Giustizia dopo che un'inchiesta giornalistica ha messo in dubbio l'attuale condotta di Minetti e la veridicità di alcuni fatti che hanno portato alla grazia. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Prego di voler acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni per riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa. Firmato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La grazia concessa lo scorso febbraio a Nicole Minetti, di cui si è saputo a mezzo stampa solo in aprile, diventa un nuovo caso e suscita un nuovo imbarazzo, perché a suggerire al Quirinale, dunque al Presidente, la firma di questo atto di clemenza è stato il Ministero della Giustizia, alla cui testa c'è Carlo Nordio, che a sua volta ha acquisito, diciamo così, le prove dalla Procura Generale di Milano. La grazia era dunque stata concessa soprattutto perché il figlio adottivo di Nicole Minetti e del suo compagno Giuseppe Cipriani necessitava e necessita di assistenze e cure molto particolari. Cosa è successo nel frattempo? È successo che un'inchiesta del Fatto Quotidiano ha portato alla luce diversi elementi che gettano qualche ombra sulla reale situazione. Il primo è che il bambino adottato in Uruguay non risulta né orfano né abbandonato, nonostante vivesse in un orfanotrofio. Minetti avrebbe fatto causa ai genitori per privarli della potestà. Di più, il Fatto Quotidiano ha rivelato legami tra Cipriani e il finanziere americano Jeffrey Epstein. Di più ancora, la coppia in Uruguay avrebbe organizzato un traffico di sesso a pagamento. Insomma, Nicole Minetti, che ha già contestato ogni riga di quel che è stato scritto, potrebbe non aver cambiato davvero vita da quell'allora che la legava a Silvio Berlusconi come procacciatrice di donne per le cene ad Arcore. Adesso Mattarella aspetta gli aggiornamenti. La Procura di Milano proprio poco fa ha fatto sapere che lavorerà con l'Interpol per accertare i fatti, quelli che abbiamo elencati, indicati come gravissimi.
Discorso al congresso e cena di gala alla Casa Bianca, oggi il giorno più importante della visita di Re Carlo III negli Stati Uniti. Ufficialmente l'occasione è quella di commemorare la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti dalla Gran Bretagna di 250 anni fa. In realtà si tratta di tentare di ricucire la relazione speciale tra i due paesi, gravemente strapazzata in questi ultimi mesi per i disaccordi sulla guerra in Iran. Bettina Müller.
Keir Starmer ce l'aveva messa tutta l'anno scorso per andare d'accordo con Donald Trump. Pur di mantenere l'appoggio degli Stati Uniti all'Ucraina e la stretta cooperazione economica e militare tra Londra e Washington, Starmer aveva deciso di non reagire alle minacce di Trump verso gli alleati e di allungargli invece un invito di Re Carlo a Buckingham Palace e un'accoglienza calorosa a Londra. Ma poi le cose cominciarono a guastarsi. Hanno detto che hanno mandato delle truppe in Afghanistan, ma stavano nelle retrovie, aveva detto Trump in gennaio, suscitando rabbia e indignazione nel Regno Unito, che ha perso 457 soldati in Afghanistan. Non passa un solo giorno senza sofferenza fisica e mentale. Trump dovrebbe scusarsi.
And so I consider President Trump's remark to be insulting and frankly appalling.
Ma ecco la guerra contro l'Iran che si è arrivati alla rottura. Trump voleva che il Regno Unito entrasse in guerra al suo fianco contro l'Iran, che mettesse a disposizione le sue basi militari.
Whatever the pressure, whatever the noise.
Qualunque sia la pressione su di me, io non cambio posizione perché devo fare gli interessi del mio paese, ha replicato Starmer, anche se sull'uso di alcune basi ha infine ceduto.
Not Winston Churchill that we're dealing with.
Di sicuro non abbiamo a che fare con un Winston Churchill, ha replicato Trump. Vedremo se Re Carlo riuscirà a migliorare le cose.
Chiudiamo con l'attualità regionale. C'è stata un'altra fuga di ammoniaca nel Mendrisiotto, è successo stamane verso le 8 alla pista di ghiaccio di Chiasso. La situazione è sotto controllo, non ci sono pericoli per la popolazione. 3 addetti al servizio di manutenzione sono rimasti intossicati. 11 giorni fa, ricordo, un'altra fuga di ammoniaca era avvenuta alla Rapelli di Stabio. E poi una notizia che era già nell'aria da alcune settimane, da quando sono state annunciate le serate a pagamento di Estival Jazz a Lugano, una scelta che aveva lasciato l'amaro in bocca al fondatore e direttore artistico Jackie Marti, che aveva però preferito non rilasciare interviste per non creare polemiche con il municipio di Lugano. Fino ad oggi, quando sono state annunciate le sue dimissioni in conferenza stampa.
Beh sì, è stata una meravigliosa avventura. Io organizzo concerti da 53 anni, a 47 anni l'Estival, e è giusto adesso lasciare spazio ad altri, anche perché la città ha preso altri orientamenti, no? Ci sono difficoltà finanziarie, tutto è cambiato in questi quasi 50 anni, la musica, il pubblico, gli sponsor, quindi la città è stata costretta a introdurre il pagamento, 2 sere quest'anno, 3 l'anno prossimo. È una scelta legittima, lo si fa ovunque, è qualcosa di diverso da quello che avevo immaginato, quindi è giusto non chiudere il libro ma voltare pagina. Io la leggerò stando in pratica in mezzo al pubblico. Teniamo il nome, che comunque è un pezzo di storia al quale ovviamente io sono legato perché lo considero un po' il mio figlio.
E questa era la voce del fondatore e direttore artistico per 47 anni di Estival Jazz, Jackie Marti. Per quanto riguarda gli artisti di questa edizione, verranno ufficialmente comunicati alle 15 di oggi. Buona giornata.